Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
Minime.
Scritti e appunti di grandi musicisti.
Louis Armstrong nacque in una famiglia povera a New Orleans. Armstrong diceva di non sapere esattamente quando fosse nato, ma celebrava il proprio compleanno il 14 di luglio. Come anno di nascita indicava il 1900, ma nei documenti anagrafici viene indicato il 1901. Il soprannome era Satchmo o Satch, che è un diminutivo di Satchel Mouth, quindi bocca a sacco. In precedenza Armstrong era soprannominato anche Dipper Mouth. Entrambi questi soprannomi sono riferimenti scherzosi alla sua grande bocca. L'influenza di Armstrong nello sviluppo successivo del jazz è virtualmente incommensurabile, anche se la sua personalità incontenibile, sia come musicista che come figura pubblica, è stata tanto forte da mettere in ombra, secondo alcuni, il suo lavoro di cantante e musicista. Come virtuoso della tromba, Armstrong ebbe uno stile unico e un talento straordinario per l'improvvisazione melodica. Attraverso lui la tromba è emersa come strumento solista nel jazz e le sue innovazioni sono diventate gli standard per chi è venuto dopo di lui. Per l'edizione Minimum Fax, Satchmo, La mia vita a New Orleans, per la voce di Gaetano Lizio.
Someone sneaking around the corner. Is that someone back to knife? Yes, from a tugboat by the river, baby. I see my bag drooping down and the cement.
Nel 1900, quando nacqui io, mio padre Willie Armstrong e mia madre May Ann, o May Ann, come veniva più comunemente chiamata, abitavano in un vicoletto che si chiamava James Alley. Lunga appena un isolato, la strada si trovava in quel popoloso quartiere di New Orleans noto come Back of Town, che costituisce uno dei quattro grandi settori in cui è divisa la città. Gli altri tre sono Uptown, Downtown e Front Town. Ognuno di questi quartieri ha una personalità tutta sua. May Ann mi raccontò che la notte in cui nacqui io ci fu una sparatoria furibonda nel vicolo e i due si ammazzarono a vicenda. Era il 4 di luglio, festa grossa per New Orleans, un giorno in cui può succedere di tutto. Quasi tutti festeggiano la ricorrenza con pistole, fucili o qualunque arma ci fosse a portata di mano. Quando io venni al mondo, i miei genitori vivevano con la nonna Josephine Armstrong, che Dio l'abbia in gloria, ma non rimasero a lungo in quella casa. Litigavano in modo orribile, alla fine scoppiarono. Mia madre un bel giorno se ne andò lasciandomi con la nonna e mio padre a sua volta tagliò la corda per andare a vivere con un'altra donna. La nonna mi fece frequentare la scuola. Era lavandaia e stiratrice e quando l'aiutavo a consegnare i vestiti ai signori bianchi mi dava un nichelino. Mamma mia, mi sentivo ricchissimo. Dopo 2 anni di convivenza mio padre lasciò la donna con cui stava e tornò con May Ann. Risultato? Fu mia sorella Beatrice, in seguito soprannominata Mama Lucy. Quando nacque, io abitavo ancora con mia nonna e la vidi per la prima volta quando avevo 5 anni. Un giorno a James Alley, mentre facevo rifornimento di acqua insieme ai vicini, una signora anziana, amica di May Ann, andò dalla nonna per dirle che May Ann stava malissimo e che lei e mio padre si erano lasciati un'altra volta. Mia madre non sapeva dove fosse papà e tantomeno se sarebbe tornato. Era rimasta sola con la bimba piccola e senza nessuno che le desse una mano. La signora chiese alla nonna di lasciarmi andare da May Ann per aiutarla. Lei, essendo una donna eccezionale, acconsentì subito e con le lacrime agli occhi cominciò a vestirmi. «Mi dispiace tanto lasciarti andare via», mi disse. «Ormai mi ero abituata ad averti con me». «Nonna, anche a me dispiace molto lasciarti», risposi con un nodo in gola. «Ma spero di tornare presto, ti voglio troppo bene». «Sei sempre stata buona e gentile con me e mi hai insegnato tutto quello che so. ad avere cura di me stesso, a lavarmi, a pulirmi i denti, a mettere a posto i vestiti e a rispettare le persone più grandi. La prima impressione fu così forte che la ricordo come fosse ieri. Non sapevo che cosa pensare. Sapevo solo che mi trovavo con la mamma e che le volevo tanto bene, tanto quanto ne volevo alla nonna. La mia povera mamma era distesa lì davanti a me, molto, molto malata. Oddio, incominciai a provare una sensazione strana. Mi venne un'altra volta voglia di piangere. «Allora ci sei venuta a trovare tua madre», disse. «Sì, mamma. Avevo paura che la nonna non ti lasciasse venire. Dopotutto mi rendo conto che non ho fatto per te quanto avrei dovuto. Ma figlio mio, la mamma rimedierà. Se non fosse stato per quel buono a nulla di tuo padre, le cose sarebbero andate meglio». A Liberty Street c'erano locali ad ogni angolo e in ciascuno di essi si suonavano strumenti di ogni genere. In quel quartiere non mancava nulla e anche se logicamente a noi bambini era vietato l'ingresso al Funky Bat, potevamo sempre ascoltare l'orchestra dal marciapiede. A quei tempi, quando c'era una festa danzante, l'orchestra suonava per una buona mezz'ora davanti all'ingresso, prima di entrare per accompagnare le danze. Questo si faceva ovunque in città per attirare il pubblico e di solito funzionava. Buddy Bolden suonava con tanta forza che io mi domandavo se mai avrei avuto tanto fiato nei polmoni per suonare la cornetta. In fin dei conti era un ottimo musicista, ma secondo me soffiava un po' troppo forte. Anzi, forse non soffiava nemmeno come si deve. Comunque finì per diventare pazzo e non c'è da stupirsi. La musica vera però si sentiva quando Bunk Johnson suonava la cornetta insieme alla Eagle Band. E per quanto fossi piccolo, io ero capace di notare la differenza. I musicisti che componevano la sua orchestra erano Bunk Johnson, Frankie Dukson, Bobby Lyons, Harry.
We will sing one song of my old Kentucky home. In summer, the folks, they all gay. By and by, hard time.
L'uso delle armi da fuoco era ufficialmente proibito e bisognava evitare di farsi sorprendere dalla polizia con l'arma addosso per non finire in gattabuia. Questo è quanto mi capitò, peraltro col risultato che imparai a suonare la tromba. Avevo trovato quella pistola calibro 38 in fondo al vecchio baule di cedro di Mayan e naturalmente quando quella sera uscii per andare a cantare, lei ignorava che l'avessi portata con me. Ma prima devo spiegare che cosa facevamo con il nostro quartetto per attrarre il pubblico. Cominciavamo percorrendo il tratto di Rampart Street tra Perdido e Gravier Street. Il primo cantante e il tenore andavano avanti, seguiti dal baritono e dal basso. Cantando a caso, camminavamo su e giù per le strade, fino a che qualcuno non ci chiedeva di cantare qualche canzone. Poi andavamo in giro col cappello teso e alla fine della serata ci dividevamo i soldi. Il più delle volte ricavavamo delle belle sommette. Dopo io correvo difilato a casa e versavo la mia parte sulle gambe di mia madre. Come al solito ce ne andavamo per i fatti nostri cantando su e giù per Rampart Street quando a un tratto un tipo dall'altra parte della strada tirò fuori una piccola pistola a 6 colpi e cominciò a sparare. Bam, 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 bam. «Su, Dipper, fagli vedere chi sei!» gridò la mia banda. Senza esitare tirai fuori il revolver del mio patrigno. Alzai il braccio in aria e sparai. La mia pistola era migliore di quella dell'altro e i miei colpi fecero più rumore. Avevo appena finito di sparare la mia ultima cartuccia a salve quando sentii 2 braccia robuste che mi afferravano da dietro. Era una notte abbastanza fredda, ma il sudore che mi uscì era ancora più freddo. I miei compagni se la svignarono, piantandomi lì. E io nel voltarmi mi trovai tra le braccia di un robusto poliziotto bianco che era stato a osservarmi mentre sparavo. «Oh, mamma!» cominciai a piangere, cercando di scusarmi in ogni modo. «La prego, agente, non mi arresti, non lo farò più, la prego, mi lasci tornare da mia madre. Le assicuro che non lo farò mai più!» Tutto inutile. Quell'uomo non mi lasciò andare. Fui condotto al tribunale minorile e fui chiuso in una cella dove, triste e disperato, dormii sul pancaccio fino alla mattina seguente. I guardiani erano tutti gente di colore. Jones, un giovanotto da poco dimesso dalla cavalleria, ci faceva fare tutte le mattine gli esercizi militari nel cortile dell'istituto e ci insegnava a maneggiare le armi usando fucili di legno. Alexander insegnava ai ragazzi a fare lavori di falegnameria, giardinaggio e a fare i falò. Peter Davis insegnava musica e impartiva istruzione professionale. Tutti i ragazzi avevano il diritto di scegliere il mestiere per il quale erano più portati e naturalmente la mia inclinazione mi indirizzava verso Davis e la sua musica, perché io ho la musica nel sangue da quando sono nato. Purtroppo inizialmente non ero nelle grazie di Davis, che disprezzava il quartiere da cui provenivo. Quando l'orchestra si esercitava sotto la guida di Davis, che era un bravo insegnante, io ascoltavo con grande attenzione, ma non osavo avvicinarmi anche se morivo dalla voglia. Temevo che il signor Davis mi cacciasse in malo modo o mi mollasse qualche altra bacchettata. Avevo l'impressione che mi odiasse a morte e così me ne stavo in un angolo e mi divertivo immensamente. Passarono 6 mesi. Un giorno, mentre stavamo per alzarci da tavola, dopo una cena a base di sciroppo di melassa nera e da un bel pezzo di pane, cena che dopo tutto il tempo trascorso era come un buon pranzetto casalingo a base di pollo, Davis si avvicinò lentamente e si fermò vicino a me. «Louis Armstrong», disse, «ti piacerebbe far parte della nostra brass band?» Io rimasi senza fiato e fui così sorpreso che non fui capace di spiccicare una parola. Allora, per assicurarsi che avessi capito, ripeté la domanda. «Louis Armstrong, io ti ho chiesto se ti piacerebbe far parte della nostra brass band».
«Certo che sì, signor Davis, certo che sì»,
balbettai. Mi diede una pacca amichevole sulla spalla e disse: «Vai a darti una lavata e poi vieni alle prove». Con mia grande sorpresa mi porse un tamburello, quell'affarino che sembra un tamburo in miniatura su cui si batte con le dita. Tutum, 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 tutum. Era la fine del mio sogno, ma non dissi una parola. Presi il tamburello e cominciai a suonarlo tenendo il ritmo con la banda. Davis fu così favorevolmente impressionato che mi passò subito a suonare la batteria. Doveva essersi accorto che avevo il ritmo che voleva lui. Stavano suonando At the Animal's Ball, un motivetto molto popolare a quel tempo e che a metà aveva un cambiamento di registro. A questo passaggio me la cavai molto bene, anzi in maniera fenomenale, e tutti i ragazzi gridarono «Bravo, Louis Armstrong!» e Davis approvò con un cenno del capo, e questa era l'unica cosa che mi interessava. La sua approvazione era essenziale per qualsiasi ragazzo che desiderasse intraprendere la carriera musicale. «Sei molto bravo, Louis», disse, «ma mi serve uno che suoni il sax contralto. Te la senti di provare?» «Tutto quello che vuole, signor Davis». Mi porse lo strumento. Cantavo già da qualche anno e il mio istinto mi suggerì che il sax contralto in un'orchestra ha lo stesso ruolo che un baritono o un tenore hanno all'interno di un quartetto. Eseguì molto bene la mia parte al sassofono. Un giorno il padre e la madre del giovane trombettiere, avendo ottenuto il permesso di ritirarlo, vennero a prenderlo per riportarselo a casa. E non appena quello se ne fu andato, Davis mi dette il suo posto. Presi la tromba militare e cominciai a lustrarla. L'altro trombettiere non l'aveva mai pulita e l'ottone era tutto opaco e verdastro. I ragazzi, quando invece della vecchia lurida tromba, videro uno strumento scintillante, mi applaudirono fragorosamente. Ero molto orgoglioso della mia nuova posizione di trombettiere. Portavo con disinvoltura la tromba alle labbra, mi mettevo sull'attenti e suonavo note calde e suadenti. E a quel punto era come se quel posto subisse una trasformazione. Soddisfatto del mio modo di suonare, Davis mi diede una cornetta e mi insegnò a suonare Home Sweet Home. Toccavo il cielo con un dito. Se quella era la realtà e non un sogno, allora potevo proprio dire che la mia ambizione si era finalmente realizzata. Quando fui rilasciato dal riformatorio avevo 14 anni. Quel giorno, in attesa che mio padre e la mia matrigna venissero a prendermi, mi misi a pensare al futuro. Per prima cosa mi resi conto che non avrei più potuto ascoltare Freddie Keppard, ottimo cornettista con un timbro meraviglioso e un fiato eccezionale. Sì, aveva uno stile tutto suo. Certo, il timbro di Bunk Johnson era il migliore di tutti, ma Freddie aveva dei tratti originalissimi e particolari che lo rendevano a mio avviso molto interessante e divertente. Quando suonava nelle parate, si copriva le dita con il fazzoletto per non farsi rubare la tecnica dagli altri cornettisti. Che scemenza, pensavo io. Ma Freddie era fatto così e la gente lo ascoltava ammirata. Sì, senza dubbio aveva del gran talento. Quelle sere passate sulla branda, inebriato dal profumo dei caprifogli, ad ascoltare Freddie che suonava la cornetta, erano veramente il paradiso in terra per un ragazzo della mia età. Non sapevo rassegnarmi all'idea di dover rinunciare a tutto questo. La mattina dopo mi svegliai arzillo di buon'ora e uscii per cercare il mio gruppo di amici, i miei ex compagni di scuola o chiunque altro conoscessi. La prima persona che incontrai fu Cocaine Buddy Martin, il fratello di Bella, per la quale avevo avuto una cotta. Era cresciuto un bel po' e portava i calzoni lunghi e lavorava per Joe Segretta, che gestiva un locale e che era una sorta di drogheria, bar e honky tonk, insomma tutto insieme.
Gli andai piano piano alle spalle e gli misi le mani sugli occhi. Indovina chi sono? Non riuscivo a indovinare. Quando tolsi le mani urlò di gioia. Dipper! Ma porca miseria, erano secoli che non ti si vedeva. Non sapeva che ero stato rilasciato dal riformatorio già da un pezzo e neanche che ero stato a casa di mio padre a star dietro ai miei piccoli fratellastri. Bene, bello, disse Cocaine Buddy. Sembrava quasi che non volessero farti più uscire da quel riformatorio. Ci facemmo una bella risata e poi chiesi notizie di tutti. Ah, quasi dimenticavo, tu suoni la cornetta, vero? È così che si chiama quell'arnese in cui soffi. Sì, Buddy, suono la cornetta, ma non credo di essere abbastanza bravo da poter suonare con una vera orchestra. Credo che andrai comunque bene per il lavoro che dico io. Gli chiesi dove fosse, proprio là. Il padrone si chiama Harry Pons, è uno dei pezzi grossi nel quartiere e non ha paura di nessuno. Ha bisogno di un buon cornettista. Se credi che faccia il caso tuo, ci metterò una buona parola. Tutto quello che devi fare è metterti un paio di calzoni lunghi e suonare il blues per tutti. Ah, Benny era veramente diverso da tutti gli altri presunti tipaci che conoscevo. Un ottimo suonatore di gran cassa nelle varie brass band, ma anche bravissimo a suonare i trap drums. Trap drums era l'espressione allora in uso per indicare sia la gran cassa che il tamburo, quando i suonatori delle bande da parata suonavano il tamburo militare e la gran cassa contemporaneamente. Era uno dei migliori batteristi di New Orleans. Comprai la mia prima cornetta nuova di zecca pagandola a rate. Un piccolo versamento iniziale e il resto un po' ora e un altro po' più tardi. Ogni volta che l'esattore riusciva a pescarmi e insisteva perché gli pagassi un po' ora, rispondevo: le darò tutto un po' più tardi, ma che mi venga un colpo se posso dargliene un po' ora. I suonatori di cornetta impegnavano i loro strumenti quando non c'erano abbastanza funerali, parate, balli, serate e scampagnate, e molte volte sono dovuto andare al banco dei pegni a lasciare la mia cornetta in cambio di un gruzzoletto. Una volta ci andai per poter giocare a carte e spassarmela con i giocatori e imbroglioni vecchi amici miei. Quando ero ragazzo, una cosa che ho sempre ammirato in quei mezzi delinquenti di New Orleans era il fatto che gli piacesse la buona musica. A Slippers piaceva tanto il mio modo di suonare che fu lui stesso a suggerire ad Harry Matranga di affidarmi la cornetta al posto di uno che se n'era andato. Quello però era molto bravo e Matranga era un po' perplesso perché dubitava delle mie capacità. Quando debuttai, Slippers si mise nell'angoletto vicino a me e fece il tifo. «Ma senti quel ragazzo!» diceva Matranga. «Ma senti come suona la quaglia quel figlio di buona donna!» Così Slippers chiamava la mia cornetta e la chiamò sempre così per tutto il tempo che rimasi da Matranga. Più o meno a metà dell'estate del 1918, Joe Oliver ebbe un'offerta da Chicago per andare a suonare per la signora Major, proprietaria del Lincoln Gardens. Lui accettò e portò con sé Jimmy Noon come clarinettista. Io ero tornato a lavorare per il deposito di carbone, ma chiesi un permesso per accompagnarli al treno. Kid Horry e gli altri componenti della Horry Oliver Jazz Band erano già alla stazione. Fu un distacco molto triste. Sì, a loro dispiaceva tanto dover lasciare New Orleans. Ebbi l'impressione che la vecchia compagnia si stesse disgregando. Ma nel mondo dello spettacolo uno spera sempre che dietro l'angolo ci sia qualcosa di meglio. Non appena il treno si mosse, stavo per uscire dalla Illinois Central Station e tornare al mio carro, quando Kid Horry mi chiamò. «Senti, suoni ancora la cornetta?» gridò da lontano. Io tornai indietro di corsa e lui mi disse che aveva sentito dire un mondo di bene di Little Louis. Così mi chiamavano da ragazzino, perché ero piccolo e simpatico. Drizzai le orecchie. Disse che quando gli altri componenti della banda avevano saputo della prossima partenza di Joe Oliver, gli avevano tutti consigliato di sostituirlo con Little Louis. Inizialmente aveva avuto qualche dubbio, ma dopo aver passato in rivista tutta la città, non trovò nessun altro all'infuori di me che gli desse abbastanza affidamento per occupare il posto di quel grande musicista. E infine mi disse di andarmi a dare una lavata e di raggiungerlo quella sera stessa per suonare con loro. Così, quando la fortuna mi assistette la prima volta per merito di Kid Horry, volevo che la prima a saperlo fosse mia madre e non mia sorella. Lasciai che Lucy lo scoprisse per conto suo e quando mi fece i complimenti tutta entusiasta, mi limitai a dire con aria non curante: «Grazie, sorella». Volevo fare il duro, ma sotto sotto ero felice che fossero contente di me. La prima sera che suonai nella band di Kid Horry, gli altri quasi si dimenticarono dei loro strumenti per ascoltare quella specie di uragano che usciva dalla mia cornetta. No, no, non ero per nulla intimorito. Imitavo Joe Oliver in tutto e per tutto. O perlomeno facevo del mio meglio. Il giorno in cui poi fummo ingaggiati per un ballo all'Economy Hall, arrivai persino ad avvolgermi un grosso asciugamano intorno al collo. Joe faceva sempre così, prima di suonare. Grazie a quella prima serata cominciai a farmi conoscere. Cominciai ad acquistare una vera popolarità sia tra gli appassionati del ballo, sia tra i musicisti. Questi venivano ad ascoltarci e qualche volta mi chiamavano a suonare con loro, nelle serate in cui non ero impegnato con Kid Horry. Andai avanti a gonfie vele fino a una sera in cui provai la più storica fifa della mia vita. Dovevo sostituire il cornettista nella Silver Leaf Band, che era tra l'altro una band eccezionale. Tutti i musicisti leggevano la loro parte sullo spartito. Il clarinettista era Sam Daughtry, fratello di Honoré Daughtry, il trombonista. Sam era uno dei migliori clarinettisti della città. Aveva un modo di fare così altezzoso che uno poteva pensare che credesse di essere chissà chi, ma in realtà era un tipo allegro e bonaccione. Io però non lo sapevo ancora. La sera che dovevo sostituire il cornettista, mi presentai presto per ambientarmi un po', perché dovendo suonare con gente che non conoscevo, volevo fare del mio meglio perché tutto andasse bene. La maggior parte dei musicisti arrivò alla spicciolata poco più di un quarto d'ora prima dell'inizio. Sam Daughtry fu l'ultimo. Non lo avevo mai visto prima di allora. Arrivò mentre noi già stavamo accordando gli strumenti e salì sul palco. Salutò gli altri e poi mi guardò negli occhi. «Che cosa sta succedendo qui?» urlò. «Fila via, ragazzo!» Accidenti, come urlava. Ero spaventatissimo. «Sì, signore!» risposi e cominciai a riporre la cornetta. Ma uno dei musicisti disse: «Lascia stare il ragazzo, Sam, sta sostituendo Willy per questa sera!» E poi mi presentò a lui. Sam si mise a ridere e disse: «Ma ragazzino, io stavo solo scherzando!» «Sì, signore!» ripetei. Suonammo per tutta la notte e spaccammo veramente il mondo, ma continuai a sentirmi strano. Adesso tutte le volte che incontro Sam Daughtry ricordiamo quell'episodio e ridiamo come pazzi.
Everybody sing together. We number
In quel periodo stavo cominciando a diventare popolare nella mia cara vecchia città. Ricevevo molte offerte di lavoro da parte di persone che volevano che lasciassi Kid Horry, ma per qualche tempo nessuna mi tentò. Un giorno un capo d'orchestra con i capelli rossi, un certo Faith Marble, venne a trovarmi. Lavorava da più di 16 anni sul piroscafo Sydney, adibito a gite di piacere, ed era un bravissimo pianista e suonava anche la calliope, un organo a vapore sul ponte di coperta. Quando il battello stava per mollare gli ormeggi e risalire il Mississippi per compiere una delle solite gite serali, Faith sedeva alla tastiera della calliope e vi batteva sopra furiosamente fino quasi a spezzarla. Ah sì, era senza dubbio un grande musicista. Quando mi propose di far parte della sua orchestra, presi subito quell'ottima occasione al volo. Questo comportava un notevole avanzamento della mia carriera musicale perché tutti i componenti dovevano saper leggere la musica alla perfezione. Faith, come capo orchestra, era capace di imporre ai suoi musicisti un pezzo di musica difficile per prenderli alla sprovvista. Mentre i ragazzi uscivano a fumare una sigaretta, lui scorreva la musica e, dopo averla assorbita, batteva un piede a terra e diceva: «Ehi ragazzi, eccovi le vostre parti!» Quando entrai a far parte dell'orchestra di Faith, pesavo solamente una sessantina di chili. Un giorno, dopo aver gozzovigliato più del solito ed essermi beccato un raffreddore coi fiocchi, chiesi a David Jones di consigliarmi una cura. «Compra una bottiglia di emulsione Scott e prendine regolarmente finché non ti passa». Così feci, e dopo una settimana aumentai sensibilmente di peso. Sta di fatto che al mio ritorno a New Orleans dovetti comprare un paio di calzoni enormi, e da allora non sono più tornato al mio peso forma. Certo è che comunque del raffreddore mi sono liberato.
I found my drill.
Verso la fine di quell'anno diventai membro permanente ed effettivo della Tuxedo Brass Band, sotto la guida del trombettista Celestine. Mi sentivo veramente qualcuno. E così ebbi anche modo di realizzare una delle più grandi ambizioni, suonare come seconda cornetta con l'unico e l'insuperabile Joe Oliver, ribattezzato King Oliver, in virtù della grandissima fama che si era guadagnato a Chicago nel 1918. La Tuxedo Brass Band era veramente qualcosa di grande, sia da vedere che da ascoltare. Ed è un vero peccato che a quel tempo non esistessero ancora i registratori o le telecamere per riprendere la band in azione. Quando suonavo con loro mi sentivo orgoglioso,
come se fossi stato assunto da John Philip Sousa o da Arthur Pryor. Provavo un'emozione straordinaria quando ci distribuivano la trascrizione per gli ottoni stampata su cartoncino, in modo da poterla leggere anche camminando. Ma Celestine aveva avuto modo di rendersi conto di quanto ci tenessi alla mia musica. Apprezzava molto la mia dedizione. E ogni volta che gli sembravo un poco perplesso davanti a un pezzo musicale, mi diceva: ragazzo, tutto a posto. Ce la fai? Verso il 1922 ero diventato talmente famoso suonando con loro che anch'io potevo andare ovunque a New Orleans senza che nessuno mi venisse a dare fastidio. Alle 8:30 in punto un taxi si fermò davanti alla porta di casa. Era stata Philo a farlo venire perché non era meno emozionata di me e voleva che tutto andasse liscio la sera del mio debutto con King. È strano quello che succede nel mondo della musica. Anche se lavori da un pezzo, la sera del debutto ti senti sempre lo stomaco sottosopra. Quando arrivai al palco vidi King Oliver con tutti i suoi ragazzi che si facevano una fumatina in attesa che arrivassi io per cominciare il primo pezzo. Il locale si andava affollando. Erano presenti tutti i migliori musicisti della città, compreso Luis Panico. Ero emozionatissimo quando presi posto insieme a quel favoloso gruppo di musicisti. Subito dopo le prime note quella sera a Lincoln Gardens mi resi conto che le cose sarebbero andate bene. Quando Papa Joe cominciò a soffiare nella sua cornetta mi sembrò che fossimo tornati ai vecchi tempi. Il primo pezzo ebbe un tale successo che dovemmo concedere il bis. E fu allora che io e Joe sviluppammo un piccolo sistema nostro per gli assolo improvvisati nei duetti. Ero così in sintonia con lui e sentivo così intensamente la sua musica che potevo seguirlo ovunque andasse in una frazione di secondo. Ah, sì, ogni pezzo quella sera del mio debutto fu un successone. Ma un successo particolare lo riscosse un brano chiamato Eccentric, in cui Joe faceva tutta una serie di assoli improvvisati. Cominciava con un registro di 4 battute, poi era la volta dell'orchestra. Poi faceva un altro registro di 4 battute e infine, proprio all'ultima ripresa, Joe e Bill Johnson facevano una specie di scenetta musicale. Joe produceva un suono che sembrava il pianto di un bambino e Bill Johnson a sua volta produceva una voce di donna dal timbro acuto e gentile che cercava di calmare quel bambino. Mentre la cornetta di Joe piangeva, quella di Billy la interrompeva con una serie di note alte, come per dire «Non piangere, piccolo!». E infine quel gioco strepitoso esplodeva in un bisticcio selvaggio e rumoroso fra la bambinaia e il piccino, e la sala veniva giù per le risate e gli applausi. Al termine della serata attaccammo un po' di musica da ballo e tutti gridarono «Fate suonare quello giovane!», che poi ero io. I ragazzi che venivano dal centro rimasero ad ascoltare finché non suonammo l'ultima nota. Poi vennero a parlarci mentre mettevamo a posto i nostri strumenti. Si congratularono molto con Joe, sia per la sua bravura, sia per avermi fatto venire da New Orleans. Ero così felice che non sapevo più che cosa dovevo fare. Finalmente avevo sfondato. Mi trovavo nel nord con i più grandi. Suonavo con il mio idolo, il re, Joe Oliver. Il mio sogno di ragazzo si era finalmente avverato.
Now the pale moon shining on the field below. The folks are crooning soft and low.
Avete ascoltato Satchmo, la mia vita a New Orleans, per le edizioni Minimum Fax e per la voce di Gaetano Lizio.
When it's sleeping time down south, yes, the south wind blowing.